Che cos'è uno schiavo? Uno schiavo è tale perché è proprietà di qualcuno. Oppure la schiavitù si può esplicare anche senza proprietà. È schiavo, ad esempio, qualcuno che non può propriamente esplicare la propria libertà nella maniera in cui desidera, perché ogni mattina, ogni giorno è legato dalle catene della dipendenza a zappare lo stesso metaforico orto, perché è legato dall'economia al non potersi spostare, al dover fare qualcosa che odia pur di sopravvivere, al non poter allontanarsi dall'unico luogo di lavoro che gli è concesso. È forse anche questo uno schiavo? Se per voi la risposta è sì, allora aveva ragione Elio, quando diceva, in tutt'altro senso a dire il vero, che in fondo
siamo tutti servi della cleva.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi voglio portarvi metaforicamente a sporcarvi le mani di terra per fare il lavoro più antico del mondo. Non quel lavoro, intendo il più antico e più utile del mondo. No, ancora non quel lavoro, intendo il contadino, colui che ci ha sfamato. L'agricoltura è stata la chiave di volta dell'essere umano, i contadini, i lavoratori che hanno assicurato la prosperità della nostra specie per tutte le generazioni che ci hanno preceduto e in gran parte lo faranno per le generazioni che forse ci succederanno, chissà. E se pensiamo ai contadini, ai nostri antenati contadini, è chiaro che immediatamente non andiamo tanto all'impero romano, in cui comunque esistevano latifondi imbarazzanti anche per l'Italia dell'Ottocento, ma di base andiamo spontaneamente con la testa al solito caro vecchio buio medioevo. Ma sì, quei contadini servi del loro signore, anzi schiavi del loro signore, che dovevano zappare la terra tutto il giorno e non avevano uno straccio di diritto. Li chiamiamo i servi della gleba. Un termine tanto conosciuto e che ovviamente spesso non ne sappiamo il significato esatto. La prima grande incomprensione è proprio nella parola servo. I servi della gleba non erano schiavi nel senso di proprietà personale di un padrone, come erano gli schiavi romani o greci. Non potevi mica vendere un servo della gleba a un prezzo, non era una tua proprietà. Il servo però era legato alla terra. Se la terra cambiava proprietario con una vendita, un matrimonio, una guerra, il servo era costretto a rimanere lì, sul posto, insieme al suo aratro, al suo pollaio e al suo orticello. Quindi non era una proprietà in senso di merce, ma una proprietà annessa all'appezzamento agricolo. Non potevi vendere l'uomo, ma potevi vendere la terra e costringere l'uomo a cambiare padrone. Ho detto cambiare padrone perché effettivamente il servo della gleba, seppure non è proprietà del proprio padrone, gli deve qualcosa. E questo è il senso del servaggio. Tu non puoi andartene da qua, resti a coltivare questa terra e mi dai qualcosa, perché la terra formalmente, dice il nobile, è mia. Quindi un servo della gleba poteva essere obbligato a lavorare gratuitamente per il proprio signore, devo riparare le mura, servi venite e lavorate, a cedere la parte migliore del raccolto quando pagava in natura o direttamente in denaro, a dover chiedere il permesso per qualsiasi decisione importante della propria esistenza, come ad esempio sposarsi o addirittura lasciare il villaggio per vendere la merce da qualche altra parte. Era una schiavitù territoriale, poiché il servo della gleba non poteva spostarsi senza permesso, e una sorta di debito perenne intergenerazionale verso il signore che gli aveva lasciato quell'appezzamento di terra. Ora tutto questo non sembrerebbe tanto diverso dalla schiavitù se non considerassimo un fatto: che il servaggio era in qualche modo contrattabile. Certo, i contadini di armi ne avevano poche, ma in ogni caso il servaggio non era visto come un qualcosa di intrinseco. I contadini sono esseri umani inferiori, proprietà, cose non umani e quindi devono obbedirmi, ma quanto frutto di un contratto sociale che dura per più generazioni. Io ho la terra, te la lascio coltivare per sfamarti, tu in cambio mi dai qualcosa. E quanto era questo qualcosa è variato moltissimo non solo nel tempo ma anche nello spazio. Nello stesso identico anno, un servo della gleba in Normandia aveva molti più diritti economici e libertà personali di un servo della gleba in Russia, ad esempio. Infatti in alcuni luoghi i contadini, anche se formalmente legati alla terra, potevano accumulare una certa ricchezza, una certa agiatezza, e in questi luoghi spesso iniziavano a scambiare le corvée, ovvero le prestazioni lavorative obbligatorie, con dei pagamenti in denaro. Insomma, non erano uomini liberi, perché se devo chiedere al mio signore il permesso per sposarmi e poi pagargli una tassa, non sono davvero libero, ma non erano nemmeno schiavi. Il signore stesso, spesso e volentieri, cresceva in mezzo a loro. Li conosceva uno per uno, il che non significa che li trattasse bene, ma che erano considerati esseri umani un gradino più in basso, ma di certo non cose, come invece facevano i romani. In ogni caso, la giornata del servo della gleba non era proprio un qualcosa di meraviglioso. Al mattino lavori nei campi per conto del signore, giornate consecutive di lavoro gratuito sulla terra demaniale, poi devi macinare il grano al mulino del signore e pagare una tariffa. Poi, se vuoi cuocere qualcosina, devi usare il forno del signore e paghi un altro pedaggio. E se vuoi spremere l'uva, devi usare la pressa del signore e paghi un altro pedaggio. E se per caso a fine giornata, dopo aver pagato, lavorato gratis, lavorato al tuo campo per sfamarti, vorresti per caso metterti comodo comodo a casa, aprire la finestra e fumarti una pipa, devi pagare una tassa sulle finestre. Mettiamo che arrivi una brutta notizia quella sera, è veramente terribile, perché hai un lutto. Lo vai a dire al signore sperando che ti dia un giorno libero, invece il signore pretende un heriot, una tassa funeraria che spesso consisteva nel miglior bovino del defunto.
Hey, chi siete?
Quello che è passato adesso col caro, c'è caduto il sacco qua.
Cosa portate?
Niente, quello di... ma siamo passati proprio adesso, stavamo qua e è caduto il sacco.
Sì, ma quanti siete?
Uno, adesso, eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco.
Un fiorino.
A questo punto io mi sono fatto una domanda. Perché costringere una persona a lavorare sempre lo stesso campo? Cioè, qual è l'esigenza di costringerlo a restare là? Io sono un nobile signore, ho i soldi che mi escono dal...
Un fiorino.
Ho una marea di campi, i contadini si schiattano di fame, faranno la fila per venire a coltivare i miei campi. E invece no, perché quando si iniziano a sviluppare questi sistemi di servaggio, in realtà il problema è proprio un altro, è l'opposto. Di gente in Europa non ce n'è tanta. Al signore serve che qualcuno coltivi i campi. E di conseguenza l'esigenza è che se io ti do un campo devo assicurarmi che tu resti lì a coltivarmelo, altrimenti per trovarne un altro sai quanto ci metto. Ma non c'è niente che sia per sempre, direbbe Agnelli in questo caso, perché c'era una piccola regola non scritta che illuminava la fantasia dei contadini schiacciati. Non c'era alcuna legge a riguardo, ma era una sorta di norma tacita per cui se un servo riusciva a fuggire in un borgo, in una città, quindi allontanarsi dalla sua terra per un anno e un giorno, il padrone avrebbe dovuto desistere dall'andare a riprenderselo. Le città medievali erano molto attrattive per tutti, non solo perché erano posti ricchi dove poter comprare al mercato capi colorati che in campagna non esistevano, ma perché erano rifugi legali contro il servaggio. I borghi, infatti, erano assai felici quando qualche contadino, con qualche risparmio in tasca, voleva stabilirsi da loro e gli offrivano un sacco di esenzioni fiscali. E i padroni, i nobili, non erano affatto felici che i loro migliori lavoratori, dopo aver accumulato un po' di grana, fuggissero in città. Man mano che i borghi crescono, hanno bisogno di sempre più persone e l'emorragia dei contadini dalle campagne alle città diventa insostenibile, si inizia a cambiare il modo di fare, almeno in una parte dell'Europa. In Inghilterra, in Francia, in Italia, la servitù comincia a dissolversi perché le città sono piene di soldi e i contadini tornano al padrone con offerte differenti. Non saremo più servi, non dovremo più automaticamente lavorare gratis per te. Ti pagheremo una rendita, una rent in inglese, un affitto. Si passa da servi ad affittuari. Con l'affitto cambia tutto. Perché? Perché non c'è più necessità di legare i contadini alla terra. A quel punto al signore non serve fisicamente che qualcuno zappi quel campo, ma solo che qualcuno gli paghi la rendita che lui ha stabilito. Finché quei soldi entrano, le persone possono fare come diavolo gli pare. Il campo è a far loro a quel punto. Insomma, il paradosso insito nel termine servi della gleba è chiaro. Non erano schiavi secondo i criteri antichi canonici, perché conservavano elementi di autonomia personale, ma la loro vita era spesso peggiore dello schiavo, perché la dipendenza, non la proprietà, li incatenava al loro signore e alla loro terra. Non potevano scegliere dove vivere, chi sposare, dove lavorare, la loro libertà formale era del tutto limitata, la loro dignità quotidiana spesso compromessa. Chissà perché, sono sicuro che queste parole risuoneranno nel cuore di molti lavoratori dipendenti odierni.
Lavoratori!
Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Potete ascoltare tutte le puntate e gli altri podcast Radio Rock Originals sul sito www.radiorock.it/podcast e sulle principali piattaforme streaming.
Wake Up Pills.
Wake Up Pills.